E allora, dopo l'esordio sulla lunga distanza del Less I Know The Better uscito nel 2017, tornano The Gilbertines da Milano con The Life and Death of John Doe, appena uscito per Mod Sound. Ne parliamo con il cantante e chitarrista Alessio Hoffman. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao, un piacere sentire.
E allora, insomma, ti chiedo subito, rispetto all'esordio, cosa è cambiato e cosa avete tenuto pensando al vostro modo di scrivere e comporre? E poi rispetto alla prima canzone scritta assieme?
Ma guarda, aver scritto un concept album ci ha dato la possibilità proprio di andare oltre anche quello che è il nostro genere musicale. Quindi in realtà ci siamo messi noi in discussione, abbiamo rimesso un po' tutto in discussione, abbiamo cercato di tenere la matrice folk che da sempre abbiamo, però abbiamo cercato di fare qualcosa di un po' di diverso. E quindi è stata molto bella la parte creativa, molto pesante, però diciamo che è proprio. È stato un pretesto per uscire un attimo da quello che era un po' il nostro genere musicale e dove eravamo in quel momento storico, quindi sono contento così.
Certo, ok. Sì, ogni canzone del disco rappresenta in pratica un decennio della vita di John Doe, no? Fino ad arrivare alla sua dipartita. John Doe, come nome per rimediare allo sconosciuto e a chi si nasconde. Come parte l'idea di partire appunto da John Doe e di strutturare il disco così?
Ma guarda, noi volevamo raccontare la vita di un personaggio, ci è sempre piaciuto partire dalle emozioni nella stesura delle nostre canzoni, perciò ci siamo subito detti che la vita è un cataclisma di emozioni, quindi era giusto proprio cercare di costruire un concept album, da lì ci è venuta l'idea di raccontare una canzone per decennio di vita, ma non solo, ogni decennio poi in realtà sviluppa quello che è un'emozione precisa provata dal personaggio in quel momento storico, quindi si parte ad esempio dalla rabbia, dall'amore, dalla gioia, dalla disperazione quando il personaggio tocca il fondo, dalla redenzione. È stato qualcosa di molto complicato da stendere, però alla fine, considerando che eravamo partiti da una canzone, alla fine siamo riusciti a collegare tutti i pezzi del puzzle, ci possiamo definire soddisfatti di
Ecco,
quello che è venuto fuori.
certo, ma infatti la composizione delle canzoni corrisponde proprio alla tracklist cronologicamente?
Sì, si parte
Ecco.
proprio da intro ad outro e quindi dopo intro c'è My First Day on Earth che è proprio la nascita del personaggio e così come la canzone prima di outro si chiama My Last Day on Earth che è proprio la morte del personaggio.
Ecco, sì, l'intro dei violini ci porta subito dentro appunto la vita del vostro personaggio che già neanche alla nascita si ritrova con un padre alcolizzato che poi abbandonerà la famiglia e una madre però forte, come sanno essere le madri, che si dona per tutto il suo amore. E la voce è ferma e pacata come confessare una verità dei fatti non desiderata. Gli archi e una cantante, una donna, insomma, impreziosiscono questa sorta di carezza consolatoria, una melodia cullata dalla chitarra acustica. Come è venuta fuori?
Guarda, innanzitutto ti ringrazio per le parole che hai speso. Diciamo che per ogni canzone è stato fatto anche proprio un'opera teatrale, quindi tutti abbiamo fatto un corso teatrale cercando proprio di andare a sviluppare quello che era la sinossi del personaggio con tutta la psicologia. Nel dettaglio, quella canzone c'è proprio la contrapposizione della voce rassegnata del padre che ha deciso di abbandonare la famiglia, mentre invece Alice Grasso che canta in questo brano è potente, è quasi fiera, come per dire. Ok, tutto sta andando a rotoli, ma io ci sono. E quindi ci piaceva proprio questa contrapposizione, data anche dalla simbologia della porta, perché sostanzialmente il padre esce dalla porta e si lascia quello che è il passato alle sue spalle, mentre invece la donna si vede la porta chiusa in faccia e lì c'è il futuro. E quindi è tutta una contrapposizione tra voce maschile e femminile, futuro e passato, con questa figura simbolica della porta, che è una roba
Ecco,
un metafisica, diciamo così, e certo, nel complice la teatralità e il corso di teatro che probabilmente abbiamo fatto.
Che bravi, benissimo. Poi c'è My First Day on Art, attaccata quasi all'intro, quasi senza pausa, insomma rivela le preoccupazioni della madre per il futuro, una chitarra apre la linea melodica che la viola intensifica con la voce quasi strozzata dal pianto, e con l'arrivo del ritornello e la parte completa del sound si incornicia la forza che si prova a tirare fuori con vigore, come è venuta fuori.
Noi volevamo cercare di raffigurare il parto in una canzone, quindi è proprio c'è questa contrapposizione tra l'utero che è caldo, un posto sicuro, l'unico posto che sostanzialmente il bambino conosce, e poi si parte con il ritornello che proprio dà una scossa a tutto il brano, anche ritmicamente, quasi traumatico, che non ti aspetti, ma proprio come il parto, perché alla fine in My First Day on Earth si parla di luce, che è la prima cosa che vediamo, e deve essere proprio qualcosa di traumatico, quindi volevo cercare di portare il caldo e il traumatico all'interno della stessa canzone, proprio per cercare di stimolare l'ascoltatore.
Fantastico. Poi c'è Round Trip, nel decennio 10-19 anni, una canzone rabbiosa, piena di rancore, con la voce che cambia, diventa grossa, insomma si cerca di affrontare i propri ostacoli per crescere, un basso esalta il momento di presa di coscienza e il cantato diventa quasi rappato, si gira attorno per uscire fuori dalle proprie gabbie, no? Come è venuta fuori?
Lì c'è proprio volevamo raccontare la sfacciataggine adolescenziale, no? Di chi pensa di aver capito il mondo, ma in realtà ha ancora tante cose da capire, però nonostante siano stati tutti adolescenti, ti senti già uomo, ti senti già arrivato, e quello è proprio uno schiaffo in faccia a tutti, è vero che voi mi state lasciando, però io so chi sono e lo dimostrerò, quindi era questo il concetto. Poi peccato che più avanti nella storia del personaggio ne volevamo raccontare un'iperbole dove si toccherà il fondo, poi si troverà la redenzione e alla fine se ne si va da questo mondo felice. Però questo diciamo che è l'anteprima di quello che poi andrà a succedere dopo.
Sì. Poi arriva Walk Away nel decennio tra i 20 e i 29 anni, una struggente ballata per raccontare di quando si sente gli altri allontanarsi e sparire, ci si sente in colpa per qualsiasi cosa. Come l'avete
detto? Sì, c'è un passaggio che secondo me è molto, molto importante anche nell'ottica del brano, che sì, dice, tradotto in italiano, se l'amore non costa niente perché tutti mi abbandonano, no? Lì purtroppo è quando fai determinate scelte e non voler accettare che magari gli errori sono stati fatti, sono tuoi, e sei tu il responsabile di quello che ti sta succedendo, ancora cerchi comunque di dare la colpa agli altri. E quindi noi abbiamo identificato in questa canzone nella caduta, che è il prologo poi del fondo, che è la canzone che viene noto, che è 2149 Milano.
Sì, ecco, appunto qui dai 30 ai 39 anni le scelte sbagliate porteranno John Doe a perdersi dentro questa bottiglia di alcol e a diventare un senza tetto, se ho capito bene. Insomma, il ritmo sghembo dei bassi cadenzato dalla voce che va veloce senza quasi respirare, emulando l'ansia che nasconde la fragilità e la tristezza.
Sì, ora... Non ci siamo proprio immaginati John Doe come senza tetto, ci siamo immaginati comunque John Doe molto in una scena molto simile, cioè su un marciapiede, non lucido, che capisce quello che invece Walk Away non voleva ammettere, ovvero ok, mi sono perso, sono da solo e adesso sono nulla, che cosa posso fare? Quindi è proprio il momento in cui si realizza, ok, ho sbagliato tutto, ho toccato il fondo e da qui adesso non so più cosa devo fare.
Ecco, sì, proprio la confusione estrema.
Esatto, esatto.
Poi c'è In a World of Siemens, In a World of Signers, All I Want to...
Titolo lunghissimo. benissimo.
To Do Is Sacred, insomma, una canzone soul blues dove il tuo canto è accompagnato da questo coro femminile meraviglioso che intensifica più riprese l'afflato. Un momento di riflessione profondo, questo, come è venuta fuori?
Questa è proprio la redenzione del personaggio, tant'è che abbiamo utilizzato i gospel proprio per ancora rafforzare questa tematica. Il titolo la dice lunga, è in un mondo di peccatori tutto quello che voglio fare è sacro, come è una specie di che senza peccato scagli la prima pietra 2.0. Lui realizza che nonostante gli errori fatti siamo umani, quindi si può sbagliare, nessuno ti può giudicare. Intende trovare la forza per ribaltare quello che questo momento della tua vita. Lui riesce a ribaltarlo grazie a una ragazza, una persona, e insomma è abbastanza emblematico nella tematica dell'album in generale, proprio il passaggio finale in cui il personaggio cane voce in un momento molto delicato dice: in un mondo di peccatori posso essere il predicatore che recita il suo salmo la domenica mattina, una prostituta che lavora, o semplicemente me stesso mentre cerco di mettere insieme i pezzi del puzzle, di un puzzle che non riuscirò mai a capire, come per dire: mi ho sbagliato, sono qui, non potete giudicarmi, sbagliamo tutti, però io ho deciso di andare avanti. Ed è qui che invece riesce proprio a convertire la sua vita, che ha raggiunto il fondo, in qualcosa che è poi, come si vedrà più avanti, anche nelle tematiche, ma soprattutto nella stesura dei pezzi, diventa molto più gioiosa e molto meno cupo rispetto ai pezzi che ci sono stati fin adesso.
Ok. Sì, poi c'è Ropes and Kites, insomma, con questo ritmo della parte percussiva per esaltare un momento di estremo equilibrio, la felicità di sentirsi bene con se stessi, con queste pause per gonfiare di sicurezza quello che è il proprio cammino fatto di ali spiegate dalla melodia che si allarga e i cori aumentano i colori, come è venuta fuori.
Noi volevamo raccontare una canzone proprio che ti tenesse quasi sospeso anche per una frazione di secondo dal pavimento, anche per 2 centimetri, proprio per estremizzare la felicità, perché comunque il personaggio arriva da un background storico molto complicato e finalmente è felice, e quindi quando dopo una vita così realizzi di botto di essere felice, deve essere qualcosa che ti riempie, in inglese si direbbe overwhelming, che sarebbe, che non riesci neanche a gestire. E noi tutta questa non gestione, questa felicità che ne riesci neanche a elaborare, abbiamo cercato di metterla in una canzone che di fatto anche a livello percussivo non ti dà tregua, cioè ti tiene sempre in alto, almeno speriamo, questo era il risultato, sì, che dovevamo ottenere, proprio per spiattellare lì su un piatto la felicità del personaggio.
Ecco, bene. Poi In Your Arms, una canzone d'amore, sentirsi grato per essere stato amato e compreso, con questi cori che rispondono al battito e alla melodia della chitarra in una sorta di ping pong, e gli archi fanno riemergere poi tutti i ricordi. Come l'avete composta?
Sì, guarda, hai detto bene te, qui è proprio una canzone d'amore, basata anche sui ricordi, a guardarsi indietro e appunto a comprendere che, nonostante tutto quello che è successo, alla fine ce l'hai fatta, ci sei riuscita, vedi i nipotini che giocano nel giardino, la tua compagna di fianco, ed è di fatto già un preludio a quello che è la senilità del personaggio, quindi a dire: ok, io sono tranquillo, quello che ho fatto, però sono felice, e questo è proprio il cambio, la canzone che fa spartiacque tra, diciamo, la parte giovane di John Doe a quella di quella più senile, dove di fatto ci sarà un passaggio di testimone tra la John Doe e la nuova generazione, quindi parliamo del figlio, di nipotini, che tra l'altro, sì, viene anticipata sulla canzone dopo, che è Lullaby, che vuol dire Ninna Nanna.
Sì. Ecco, sì, la Ninna Nanna, poi da cantare un po' a se stessi, pensando a quando si sognava un certo percorso fino a diventare vecchi, e una volta arrivati però ci si rende conto che anche se non si è realizzato tutto quello che si sognava, non era poi così importante alla fine.
Sì, lì c'è un parallelismo che a me piaceva molto portare su un brano. Mi sono immaginato questa scena di lui che è al nipotino, nella culla, gli canta questa canzone, e sostanzialmente c'è un passaggio in cui dice che in ogni musical di Broadway c'è sempre chi fa il canto del cigno e chi fa il debutto, no? Quindi il parallelismo dell'opera teatrale con quello della vita, no? Quindi io ormai sto invecchiando, tra poco me ne andrò, mentre tu hai tutta una vita davanti da vivere, non ti preoccupare, sbaglia, l'importante è che ti rialzi sempre, qualcosa di molto intimo, delicato, ma anche molto senile dal punto di vista del personaggio, perché mette tutta la sua esperienza a disposizione del nipote, che chiaramente queste cose non le può capire, però è più una ninna-nanna per se stessi, forse, sì, non per il nipotino. È un primo bilancio della propria vita fatto a ninna-nanna, e mi piaceva molto cercare di scrivere una canzone di questo tipo all'interno di un album.
Benissimo, benissimo. Poi My Last Days on Earth, mentre appunto si avvicina alla fine della propria vita, John Doe si prova a salutare tutte le persone amate e si guarda il mondo che continuerà ad andare avanti senza di noi. L'importante è non aver lasciato nessun rimpianto e nessun rimorso. La voce si fa di nuovo commossa e piena di emozione, la chitarra acustica guida i fiati che arrivano a sorpresa come la batteria. Poi sì, quest'ultima, la batteria si attaccherà all'ultimo battito del cuore, come è venuto fuori.
Devo fare una piccola digressione su quello che è la tematica dell'album, perché è vero che l'album parla della vita di John Doe, in realtà il vero tema è quello dell'oblio, nel senso che purtroppo, per quanto noi cerchiamo di rendere importante la nostra vita, io in primis facendo musica, cercando di lasciare qualcosa nel futuro, una traccia di me, per molti di noi l'oblio è qualcosa di inevitabile, e John Doe parte proprio da questo, nel senso che John Doe è una persona che non ha identità, e proprio come John Doe tra 200 anni, 300, non avremo 100, non avremo un'identità, quindi, ma ciò nonostante la vita va vissuta ed è bellissima da vivere, è un'esperienza pazzesca, e quindi noi abbiamo voluto raccontare una vita. Sicuramente lui in questa canzone se ne va via felice, fa anche un testamento di fatto raccontando quello che è stata la sua vita, però di fatto nella canzone dopo, che altro, diventa l'album ritorna un po' più cupo, perché il tema dell'oblio diventa preponderante, e infatti l'ultima canzone non è più un John Doe a raccontare la propria storia, ma è proprio l'oblio a prendere la parola prepotentemente e a parlare con John Doe.
Esatto, sì, la voce infatti si fa calda, appassionata, i suoni diventano scuri, i suoni di bassi e batteria accentuati, e poi ci sono questi suoni robotici che arrivano a girare la pagina. Tutto quello che era importante da vivi si dissolve, scompare, si diventa un ricordo.
Esatto, noi volevamo fare intro e outro, vanno in contrapposizione, sono due pezzi molto elettronici, e l'abbiamo appositamente utilizzata perché, non essendo ancora nato il personaggio, volevo anche dare qualcosa di un po' più etereo, no? Qualcosa che non avesse proprio un genere preciso, e altro è collegata a intro, tant'è che se rimetti l'album in loop con la stessa tonalità, dopo altro può tranquillamente riniziare intro, come un po' come il cerchio della vita, no? Funziona nella stessa identica maniera. Okay. E altro di fatto chiude l'album in una maniera che a me personalmente, vabbè, ma io sono di parte, chiaramente piace molto, ma essendo altro che parla, è come se l'oblio scrivesse una lettera, tant'è che il pezzo finisce con Sincerely Yours, che è un metodo tipicamente inglese di concludere le lettere, Sincerely Yours, Oblivion, quindi mette la firma, il personaggio viene dimenticato e il cerchio può iniziare per il prossimo John Doe.
Sì, infatti. Ok, allora dove
però,
come è stato?
Però, meno male, l'album sì, comunque ha dei messaggi molto positivi, però di fatto quello è il concept.
Sì, infatti. Dove e come è stato registrato il disco?
Abbiamo registrato presso Polidoro al Black Studio qui a Milano, insieme a Ivan Antonio Rossi. Abbiamo creato un team veramente bello, sono state 2 settimane, ci abbiamo messo a registrare tutto l'album, tra l'altro in pieno periodo Covid, perché purtroppo è stato registrato di fatto 2 anni fa, quando ancora non si sapeva che cos'era il Covid. Io mi ricordo che non siamo riusciti proprio a chiuderlo, perché in quel momento dovevamo registrare proprio gli archi e gli ottoni, e certo, si cominciava a parlare di tutto questo cinema che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene. Infatti abbiamo dovuto ritardare poi le registrazioni di qualche mese, però è un'esperienza incredibile, sia al Black Studio e lavorare con Ivan Antonio Rossi è stato molto bello davvero, speriamo di lavorarci presto ancora.
Certo, e ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
E guarda, il fatto del concept album ci ha aiutato molto, perché di solito scrivi tante canzoni, poi ti chiudi e decidi, e solitamente ti scambi col gruppo, no? Quindi questa sì, questa no, questa piace più al bassista perché è ritmica, l'altra piace più a me perché è melodica. Qui invece è stato un qualcosa di molto rischioso, perché le canzoni dovevano essere 11, dovevano parlare di quella roba, dovevano parlare di quel sentimento, e quindi non c'era proprio spazio di decisionale. Ci sono state canzoni che ci hanno fatto molto penare, sia dal punto di vista musicale, ma soprattutto anche dal punto di vista di testi, canzoni complicate, perché dovevamo andare a parlare di cose che magari non conoscevamo e volevamo farlo in maniera credibile, quindi ci abbiamo perso tanto tempo nella ricerca, insomma, del giusto sound, delle giuste tematiche. Quello sì, è stato molto complicato, mentre invece la Dombrecianente il discorso è più semplice: arrivi con 18 pezzi, 20 pezzi, sai che l'album mediamente ne deve avere 10-11, ti siedi a tavolino, è molto meno romantico, il resto di quel che si pensi, quelle più belle sono queste. Sul concept purtroppo questa cosa non funziona.
Va bene, comunque sì, vi è venuto bene. Chi ha curato la copertina del disco?
Si chiama Futura, è un'artista bravissima e molto paziente, perché è stato più un parto fare la copertina che non fosse l'album, perché mettere d'accordo diciamo che ogni simbolo è una canzone, quindi mettere d'accordo 5 teste, perché noi siamo in 5, sulla simbologia corretta per spiegare con un disegno la canzone è stato veramente molto, molto complicato. Lei è stata strapaziente, ma siamo veramente molto molto contenti, quando, sì, soprattutto quando ce l'ha fatta vedere la prima volta, è stato veramente bello, bello, bello.
E invece chi ha curato il video di 20149 Milano?
20149, noi abbiamo la fortuna di avere un paio di amici compiacenti e registi che collaborano con noi praticamente a favore, infatti non saranno presto amici, non saranno molto amici per lungo se continuiamo a fare album, probabilmente in questo caso è Nico Villa che ha registrato il video, e anche questo è stato proprio bello. Abbiamo dovuto registrare solo di notte, tipo da mezzanotte alle 6 di mattina, è stato molto laborioso tra giornate di lavoro, però sempre bei ricordi.
Va bene, quante canzoni nuove avete da parte adesso?
Questa è una domanda pericolosa, perché devo dire che in questo momento storico non ti fa venire molta voglia di scrivere, perché non riesci un po' a trovare il panto della matassa, senza tanti live, non hai stimoli, quindi sappiamo che abbiamo voglia di trovarci e cominciare a scrivere, però non lo so, c'è qualcosa che ci guasta questo momento. In questo momento ci vogliamo concentrare sull'album, dobbiamo cercare di suonarlo il più possibile, e già in questo contesto è molto complicato. Penso che comunque di qui a qualche mese ci metteremo nuovamente in studio, abbiamo già qualche idea su come impostare il lavoro e vediamo, insomma, però psicologicamente è un po' una mazzata questo periodo, devo dire.
Va bene, ok. Per quanto riguarda i live, quindi immagino siete fermi o c'è qualcosa?
No, abbiamo sicuramente per un artista il release party è sempre il concerto più importante, perché di fatto suoneremo l'album per intero e lo faremo a Milano il 18 febbraio al Legend. Poi abbiamo sicuramente qualche concerto da qui fino a quest'estate, il problema è che è molto frammentato, ci sono tanti concerti che sono stati annullati, che vengono riproposti, quindi lo spazio per le band per esibirsi è molto poco in questo momento, prima bisogna smaltire un po' questo imbuto e poi si potrà, spero, ripartire presto, però diciamo che da qui ad agosto 8-9 concerti ce li abbiamo ed è già un lusso, ti dirò, in questo periodo sentendo anche un po' band di colleghi, ecco.
Certo, va bene. Ok, io ti ringrazio, Alessio, è stato un piacere e allora insomma andremo assolutamente ad ascoltarvi ancora a The Gibbertines, complimenti per questo disco e sì, vi aspettiamo con il prossimo.
Grazie, speriamo di tornare presto veramente.
Va bene, grazie ancora e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie a te e a tutti gli amici di Radio Share.
Alla prossima, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.